www.radiogio.it e la storia continua. Continuano le vecchie storie dei vecchi paesi della pianura lombarda. Isfulà. Negli anni 43-44 il nostro paese accoglieva un primo piccolo exodus. Erano gli sfollati di Milano, terrorizzato dai bombardamenti aerei. Venivano la domenica con il tram e vagavano in cerca di affitto. Battevano soprattutto le periferie e nel mio rione alloggiavano una decina di famiglie. E per noi bambini, i milanesi, appartenevano a una specie nuova e del tutto diversa. Le donne erano ben vestite, con la permanente sempre in ordine, e gli uomini, anche se un po' tristi, sempre con la brillantina Linetti sulla mascagna e quasi sempre la cravatta sui colletti troppo larghi, o forse erano i colli che si erano smagriti. Ma tentavano di continuare a vivere come prima, anche se alcuni di loro, uscendo dal rifugio, avevano ritrovato al posto della casa un mucchio di macerie. Una famiglia di corso Monforte era disperata, non trovava affitto e si accontentò del nostro cascinotto in aperta campagna. Piazzarono una stufa per Natale in mezzo a paglia, fieno e margash. Finì fatalmente in un falò generale che incenerì tutto il cascinotto. Mia nonna disse solo: «Pora gente!» In casa mia conviveva una coppia siciliana. Erano di Capopassero, l'ultimo paese dell'Italia prima dell'Africa. Lei, la signora Yolanda, era bellissima, una creola con occhi verdi come il lambro al Gorgone. Lui, Salvatore Campisi, era un giudice e viaggiava armato. Nella tasca della giacca gli avevano scoperto una berretta. A Milano, sotto le bombe, avevano perso un figlio di pochi anni. La notte li sentivo sempre parlare e aspettavano la sirena del primo allarme per fuggire in aperta campagna. Quando si annunciavano i bombardamenti verso la Streccia del Zoia, era come una processione. Davanti erano sempre gli sfollati e i condottieri e non cambiavano mai i coniugi Campisi. Quando era la luna piena, i bombardamenti incutevano un timore generale. Si stava rannicchiati a gruppi sotto le piante in attesa del peggio. Una donna sospirava: «Sapudes, metti almeno un fazzoletto in sulla luna». Ma la legge sull'oscuramento imponeva di mascherare le finestre e i fari delle biciclette. La luna era esentata, forse perché non aveva dichiarato guerra a nessuno, come la Svizzera e la Spagna. Quando suonava il cessato allarme, la colonna riprendeva il cammino verso le case. Allora la paura lasciava il passo a un cicaleggio pettegolo e liberatorio. La Maria, quando la va a Proed, la sa ferma sempre in del Carletu, ul murus della Santina. I due bagai di Ulrico apportano i scarp neuve. Ulrico al fa la borsa nera. In casa del Bigate a Sentan Radio Londra. La neuda dalla Zabeta le gravida da quater mes. E il suo murus all'ingrecia e ha già scritto di lettera d'amour. Il giudice e la signora Yolanda erano gelosissimi l'un dell'altro. Se alle 8 della sera il marito non era ancora rincasato, La bella siciliana attendeva ancora mezz'ora prima di allarmarsi per la presunta cornificazione. Accadeva infatti che il dottor Salvatore Campisi, dopo una giornata consumata tra le mura tetre del Palazzo di Giustizia di Milano, si appisolasse sul tram. Il capolinea era a Carate e toccava allora al bigliettaio scuotere il giudice dormiente con un riverente «Dottor, se arriva!». Il Campisi si scuoteva, aspettava che il tramvai ripartisse per Milano, scendeva a Seregno e accasava alle 8:30. 30 minuti di ritardo giustificato e il giudice era assolto. Ma una tragica notte il magistrato rientrò alle 2 e fu guerra grande. La Iolanda lo investì furente come una belva tradita. Eppure, a mio parere, l'alibi dell'uomo di legge mi pareva più che attendibile. Dopo essersi addormentato fino a Carate, il sonno del giusto si era impossessato del mal capitato, anche sul tragitto di ritorno, sicché, scavalcata un'altra volta a Seregno, il Campisi, dottor Salvatore, era riapprodato a Milano in via Carlo Farini, dove aveva atteso l'ultimo tram per la sua notturna. A chi credere? Alla cova della magliarda milanese e incognita di cui favoleggiava la Iolanda, alla più banale deposizione del giudice che spergiurava sulle tre fredde e prosaiche ore consumate sulla panchina del tram, fosse tornata alle 2 di notte la Iolanda con la pelle di creole e gli occhi di Moore O'Hara, l'ipotesi di alcova selvaggia mi sarebbe parsa più verosimile. Non mi quadrava invece l'idea del Campisi Latin Lover, con quella pancetta da sedentario, i piedi piatti da cameriere e il gravame del sonno perennemente incombente. Avrei scommesso sull'ipotesi tram. La famiglia isolana cenava nella nostra cucina su un tavolino a parte. Di tre piatti tipici della nostra cucina, che erano la buseca, la cassera e la minestra de suc, il giudice soffriva i primi due ed era goloso del terzo. All'offerta di mia nonna non si ritraeva mai. «Vuol favorire, signor Salvatore?» «Grazie, signora Pinetta, grazie». Una sera mia nonna si scocciò dell'eccesso di ripetitività. «Vuole favorire, signor Salvatore?» «Grazie, signora Pinetta, grazie». «Signor Salvatore, io per buona creanza ci dico sempre se vuol favorire, ma lei per buona educazione, qualche volta, potrebbe anche dirmi di no». Tre mesi prima che finisse la guerra, la coppia Campisi tornò nell'isola natale e anche molti milanesi precedettero nella metropoli lo scoppio della pace. Solitario, nei cieli di Seregno, volteggiava un catorcio scoppiettante guidato da un tipo particolare. E lo chiamavano il Pippo e nessuno seppe mai da che parte fosse. Lanciava volantini contro i nazifascisti, ma si disse che la bomba della corte del Scigula l'aveva buttata proprio lui. Sul prato della Luterna, il Cesare del Ribian realizzò una prodezza che a raccontarla oggi, 45 anni dopo, viene ancora la pelle d'oca. Occorre ricordare che il prato della Luterna, che sorgeva dove c'è oggi il Cotolengo, era già per noi bambini un luogo di tragedia, poiché una bomba a mano lì ritrovata aveva provocato la morte del piccolo Cesarino Cattaneo. Orbene, in quel prato, i soldati di ogni ventura si divertivano a sparare e a lanciare bombe. Una di quelle bombe a mano, una balilla a puntini rossi, non era esplosa al suolo e con grande circospezione gli incauti lanciatori si avvicinarono nell'erba per recuperarla. Alto sul suo carretin avanzava il Cesare, e da quella posizione privilegiata aveva visto esattamente dove era posato l'ordigno. Scese lentamente dal carretto, si avvicinò e si ammò di vanga, improvvisamente si mise a correre e a gridare: «Arditi, dimme bar, ti leva se part!» Prese la sprovvista e i militi arretrarono e il Rubian si precipitò sull'ordigno, scavò la zolla sottostante e scaraventò terra e bomba contro il muro. Allo scoppio violento, tutti a terra, militari e infanti, mentre una ragazza gridava dalla paura. Il Cesare dei Rubian non guardò nessuno, andò a carezzare il suo cavallo che si impennava e nitriva forte e lo accompagnò alla stalla. Aveva regolato la bomba e i soldati, adesso andava a regolare la sua bestia. Il 25 aprile i partigiani, con la barba e il nastrino tricolore sulla giubba, ripresero le libere chiavi della città. Gli americani entrarono in Seregno 2 giorni dopo e si insediarono al Ballerini. L'americano che guidava la Jeep sembrava Gregory Peck e Franco Capozzi imbracciava un fucile. Con la testardaggine paziente dei contadini della Brianza, il popolo di Seregno si rimboccava le maniche e ripartiva dalla libertà per rendere più prospero il futuro del borgo. www.redigio.it e la storia continua.